Al termine della scorsa puntata abbiamo avuto modo di parlare dei rapporti molto problematici tra democrazia e libertà e del carattere niente affatto scontato di quella endiadi democrazie liberali oppure liberal-democrazie che è entrato nell'uso corrente. In realtà bisogna ammettere che la democrazia è la forma di organizzazione della vita politica che lascia il maggiore spazio alla libertà individuale. D'altro canto, in molti casi, la democrazia presenta anche delle minacce per la libertà individuale. In primo luogo, possono esserci movimenti o partiti politici animati da ideologie totalitarie che vedano nel voto, nella democrazia, in cui tutti votano, o almeno i maschi adulti nel secolo scorso, questi movimenti possono vedere nella democrazia uno strumento per arrivare al potere e una volta arrivati al potere la prima cosa che fanno è cancellare la democrazia o lasciarne solo le vestigia formali, distruggendo per esempio tutti i partiti diversi da quello al potere. La storia del Novecento ci ha mostrato molti esempi di questo tipo, tutti i paesi comunisti, il fascismo, il nazismo, il franchismo in Spagna, un numero cospicuo di paesi di ideologia islamica guidati o da califfi come Saddam o da Ayatollah, insomma, gli esempi non mancano, sono molto numerosi. Questi esempi ci presentano l'uso antidemocratico e illiberale della democrazia. E non è sorprendente che quando movimenti di questo tipo arrivano al potere, la libertà viene quasi completamente annullata. Ti resta la libertà di grattarti un orecchio, per usare questo mio esempio di libertà minime. D'altro canto, occorre anche pensare alla possibilità che le nostre normali democrazie liberali, quelle in cui tutte le libertà sono garantite e tenute in grande conto, possono rappresentare una minaccia per la libertà senza che ci sia un movimento ideologicamente ostile alla libertà. Il motivo per cui alcune democrazie, forse tutte, corrono questo rischio è costituito dal peso e dall'importanza delle scelte collettive o delle decisioni pubbliche. Con la nostra metafora del sipario teatrale abbiamo immaginato che quando il sipario è aperto, tutta l'area centrale in cui tu vedi la scena è occupata dalle azioni libere, dove tu puoi scegliere se fare o no una certa azione. Mentre le due tende rappresentano quella di sinistra le azioni vietate e quella di destra le azioni obbligatorie. Ora, quello che sembra davvero importante è capire quanto è grande l'area visivamente sgombra dalle tende, quanto è grande l'area di libertà in cui io posso decidere cosa fare in tantissimi aspetti della mia vita. Se, per esempio, lo Stato possiede il 50% degli assetti produttivi dell'industria, del traffico, del commercio, dei servizi, ed è una cifra non lontana dalla realtà, beh, allora il 50% delle scelte viene fatto dallo Stato, anche se non c'è nessun liberticida, se io ho la libertà di culto e di pensiero, una parte cospicua delle scelte mi viene sottratta. Parliamo brutalmente, supponiamo che io guadagni 100.000 euro al mese sono tantini, però va bene, supponiamolo, perché fare economia negli esempi immaginari? È un esperimento mentale. Io ho 100.000 euro questo mese, ne devo dare 50.000 allo Stato. I 50.000 euro che ho dato allo Stato vengono sottratti alla mia possibilità di scelta. Se li avevo in tasca io potevo o no comprarmi un'auto di lusso, potevo oppure no devolverli in beneficenza, potevo mandare mio figlio o mia figlia in una scuola di danza oppure di fisica teorica, ma se è lo Stato a spenderli, potrebbe decidere per esempio di istituire un sistema di educazione pubblica dove fino a un certo età della vita, l'educazione è obbligatoria e anche i suoi contenuti sono decisi dallo Stato. Questo perché lo Stato ha le scuole, perché lo Stato decide il valore legale dei titoli di studio, e John Stuart Mill avrebbe detto, ancora nel 1858, in quel suo fantastico breve saggio On Liberty, che un sistema di educazione pubblica è intrinsecamente nemico della libertà e della ricerca spassionata della verità. Avrebbe consentito questo sistema solo in alcuni paesi abbandonati da Dio, dagli uomini, valli di montagna, dove nessun privato sarebbe stato interessato ad aprire una scuola. Oppure avrebbe consentito allo Stato di sovvenzionare con i propri denari, ma non con le proprie scuole, l'educazione di ragazzi e ragazzini molto intelligenti, ma poveri. Bene, il punto dunque, un punto fondamentale, su cui non entreremo nei dettagli, è proprio quello del rapporto tra la democrazia e la libertà. La democrazia è l'ambiente migliore per lo sviluppo della libertà, ma può avere anch'essa, può essere anch'essa ricca di insidie per la libertà individuale. Chi vuole comprendere o chi è interessato al tema del rapporto tra verità, scienza e libertà, perché la libertà è importante anche sul terreno della riflessione di filosofia della scienza, in quanto la scienza e la ricerca scientifica hanno bisogno, come anche la ricerca filosofica, la produzione artistica e intellettuale, possono prosperare in un ambiente di libertà politica, presumibilmente anche di democrazia, ma non necessariamente, perché ricordiamo che ai tempi dell'illuminismo Voltaire, Leibniz, tantissimi intellettuali poterono prosperare in un ambiente che non era democratico, era retto da sovrani illuminati. In ogni caso, il rapporto tra libertà, verità e scienza è così intimo che ho pensato di dedicare alcune alternative d'esame proprio a questi rapporti. Le trovate nel programma ed includono i libri di Corbellini, Nel paese della pseudoscienza, che è l'Italia, John Stuart Mill, Saggio sulla libertà, più volte citato, e Polanyi, questa strepitosa figura di chimico, filosofo della scienza e pensatore liberale, che raccolse le sue riflessioni in un libro che si chiama La logica della libertà. Bene, possiamo tornare ora al nostro Somin e al suo testo su democrazia e ignoranza politica. Questo testo in inglese aveva il titolo era Democracy and Political Ignorance, però il sottotitolo era Perché un governo più piccolo è più intelligente, Why Smaller Government is Smarter. Nella traduzione italiana è diventata Perché uno Stato più snello sbaglia di meno. Ma credo fosse meglio il titolo originario, perché l'idea è quella, l'idea di Somin, non è di uno Stato snello, che non ho mai capito bene cosa voglia dire, ma di un governo, cioè di un potere statale piccolo, più piccolo. E dicendo governo più piccolo, Somin intende che l'apparato governativo, cioè i milioni di uomini che vengono assunti da un governo come burocrati, impiegati, almeno nelle nazioni più grandi come gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia, i maggiori paesi europei, non solo hanno moltissimi milioni di persone che lavorano per il governo, ma la percentuale di persone che lavorano per il governo è molto elevata, e tutti questi votano naturalmente. C'è poi un problema, che è questo: se si volesse, alcuni proponessero di ridurre il peso del governo, dovrebbero fare i conti col fatto che i dipendenti pubblici e le loro famiglie sono una parte notevole del corpo elettorale. Ma perché un governo più piccolo è più brillante, più intelligente? Questo è il problema che si pone Somin, e la sua, diciamo, è la soluzione al problema dei difetti dei cortocircuiti, dei problemi che l'ignoranza politica determina nella vita democratica. La soluzione di Somin è abbi un governo più piccolo. Più piccolo non solo perché ha meno uomini alle sue dipendenze, quindi è un po' meno grosso, grava meno sulla società, perché bisogna anche ricordare che tutti gli stipendi governativi sono pagati attraverso le tasse dal settore privato, cioè dagli operai, gli imprenditori che lavorano in privato. Ho qualche collega, dipendente pubblico, molti in vero, che si vantano e dicono: noi paghiamo le tasse. Cari amici, ricordo loro, voi siete le tasse. Il vostro pagamento di tasse è una partita di giro. Quindi il governo, secondo Somin, deve essere più piccolo perché l'economia diventa più efficiente se il governo è più piccolo, ma deve avere anche meno attribuzioni, meno potere, deve decidere meno cose. E ogni cosa in meno che il governo decide è qualcosa, un varco in più per la libertà degli individui. Se il governo non fissa un elenco di sostanze proibite, beh, decidere cosa consumare, se infusi di tè o di marijuana, passa la decisione individuale. Se il governo rinuncia alle ferrovie pubbliche, per esempio, beh, allora decidere come spostarsi viene lasciato ai viaggiatori e agli organizzatori dei trasporti. Sembrano banalità, ma per esempio in paesi come l'Italia e quasi tutti i paesi europei, la televisione e la radio erano considerate fino a qualche decennio fa non solo beni pubblici, perché dovevano diffondere informazione, cultura, e quindi lo Stato voleva possedere, decideva lo Stato democratico attraverso le decisioni di tutti i cittadini avrebbero deciso democraticamente di avere non solo una TV pubblica, ma solo la TV pubblica, cioè di vietare qualunque TV o radio privata. Ci fu un movimento in quasi tutti i paesi europei di ribellione più o meno spontanea, nacquero migliaia di radio indipendenti, canzoni famose come Una radio ribelle e poi anche la TV privata, fatta in Italia non da un anarchico, da uno studente rivoluzionario, ma da un imprenditore milanese che non nomino. Bene, in questo caso abbiamo assistito a una limitazione delle scelte pubbliche, a uno snellimento dello Stato. Naturalmente uno dice: ma allora adesso che abbiamo Sky, Mediaset, la 7 o Netflix, un'enorme quantità di TV private, lo Stato continua ancora ad avere una TV pubblica? Non è che c'è ancora la RAI, può chiedersi un marziano in visita alla Terra? No, c'è ancora la RAI. E naturalmente su questo si può discutere, ma è un esempio di cosa voglia dire governo più snello. Oltre a questo, a questa dimensione, che il governo è più snello se si ritira da molte zone della produzione economica, dell'economia e dell'impresa per lasciare spazio al settore privato, c'è un altro modo di contenere il governo, che è ridurre i poteri dello Stato centrale e lasciare, devolvere, lasciare maggiori poteri a tutte le diramazioni periferiche, regioni, comuni, province, contee, poi il nome cambia da nazione a nazione, ma l'idea è che le decisioni vadano prese il più vicino possibile a te, che i denari restino il più possibile vicino a te. Per me è molto difficile votare sull'industria siderurgica nazionale. Cosa ne so? Quanto tempo voglio devolvere a questo? Sono una persona piuttosto preparata, leggo, studio, ma vi assicuro che mi è rimasto negli ultimi anni poco tempo per riflettere sull'IVA, sulla TAV, sui costi e benefici. Riesco più facilmente a riflettere su decisioni che riguardano la mia città, che è Mantova, o addirittura il mio quartiere. Se i denari e le decisioni restano il più possibile su una scala locale, allora i cittadini potrebbero avere maggiori informazioni e maggiori capacità di decidere razionalmente. Alla fine, quando uno compra un'automobile, non è mio il paragone, è di Somin, riflette molto, si documenta molto ed è molto raro che uno sia insoddisfatto dell'automobile che ha comprato, che dica ho fatto un errore colossale. Invece lo dice spesso dopo aver scelto un certo governo, dopo aver votato per certi partiti di governo. E allora ecco una soluzione, questo per anticipare qualcosa che tratteremo più avanti, ecco una soluzione che Somin propone per il tema dell'ignoranza politica. Siamo ignoranti quando ragioniamo su grandi dimensioni, su governi che sono ovunque, che hanno un potere molto vasto, sia geografico su tutto il paese, sia su tutta la o gran parte della produzione economica. Ma se noi decentrassimo il potere, se garantissimo una grande, la chiama varietà giurisdizionale, per cui faccio esempi italiani, le legislazioni della Campania, il modo di vivere della Campania sono completamente diverse da quelle delle Marche, anche se nell'ambito di uno stesso paese chiamato Italia. Bene, allora mi si consenta di votare con i piedi, di spostarmi dalle Marche in Campania o dalla Campania in Val d'Aosta. Non perché io conosca bene le legislazioni e le giurisdizioni di queste regioni, ma perché in una di esse si vive meglio dal mio punto di vista. La possibilità di votare con i piedi è una delle più potenti, dei più potenti antidoti, secondo Somin, al problema dell'ignoranza politica. Ma su questo torneremo breve a breve.